Ecco, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati. Allora adesso con me a Radio Orizzonti c'è Andrea Re, che avevo avuto modo di conoscere tempo fa, lui fa l'impiegato, però ha avuto anche l'idea, la brillante idea di scrivere un libro. Ecco, ci facciamo spiegare da lui come nasce quest'idea di scrivere un libro così, no, per la prima volta nella tua vita. Ciao Andrea, intanto benvenuto.
Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Come nasce l'idea del libro?
Allora, l'idea del libro nasce quando mi hanno fatto ascoltare per la prima volta delle lezioni di teologia che si trovano in rete, si trovano abbastanza facilmente in rete, ma non le avevo mai ascoltate e non ne conoscevo l'esistenza. Quando l'ho ascoltata, per me è stata illuminante, tant'è vero che dopo la prima, poi sono andato anche nei giorni successivi per i fatti miei ad ascoltare le successive, perché erano interessanti, erano stimolanti, mi avevano suscitato dei motivi di riflessione, al punto che ho pensato: io voglio provare a mettere questi spunti di riflessione su un libro, in modo che altre persone che magari sono avvezze alla lettura possano trovarle in un libro ed essere portati anche loro a fare delle riflessioni importanti, per esempio sul senso della vita.
Ecco, e come l'hai organizzato questo libro? Hai trovato una protagonista, poi ne hai aggiunti altri e poi hai sviluppato tutto un tema legato ad un viaggio e a degli incontri. Sostanzialmente sono questi due i temi principali.
Sì, allora sono tre ragazzi che vanno in vacanza a Roma. Questa ragazza che fa parte del gruppo,
Antonella
si chiama, girovagando per Roma, che è un museo a cielo aperto e dove vai è qualcosa di bello da vedere, lo trovi, insomma, se giri per Roma sicuramente rimani affascinato, entra in una basilica e in questa basilica le faccio incontrare un sacerdote che sta tenendo una lezione di teologia a delle persone, dei suoi alunni, immaginiamo, no? E questo sacerdote sta facendo un discorso sul senso della vita, no? E sta dicendo ai suoi ragazzi: voi vi immaginate che credere nell'aldilà sia una stolta fola, no? Una pia illusione, perché non ne avete una prova concreta, non avete una prova diretta, non è tastabile, non è mai tornato nessuno indietro a dirvi è così, punto e basta. È una cosa nella quale bisogna credere, e se uno parte dall'idea che se non vedo non ci credo, pensa che sia assurdo che ci sia qualcosa dopo la morte. E invece lui dice, fa riflettere questi ragazzi, gli dice: perché non pensate invece, se non ci fosse un al di là e la nostra vita fosse un'assurda rincorsa, un assurdo trascorrere di giornate una dopo l'altra che ci porterà poi alla fine a saltare dentro una buca di 3 metri per 2, no? Io preferisco immaginare che sia vero un mistero che la mia immaginazione magari fa fatica a raggiungere nei dettagli, ma è un mistero. Preferisco credere a un mistero piuttosto che a un qualcosa di assurdo. E quando Antonella sente questo discorso rimane incuriosita da una cosa che non aveva mai sentito prima, no? Una cosa abbastanza controcorrente, no? Rispetto a quello che lei aveva sentito dire fino a quel momento, al punto che deciderà poi di ritornare nei giorni successivi di questa sua vacanza a parlare con questo sacerdote, e ci riuscirà. E quindi il libro parte da questo incontro e poi prosegue con le conoscenze che Antonella farà nell'arco di questo breve periodo di tempo di una vacanza a Roma.
Certo. E Danilo e Mattia, che sono i suoi amici con cui sta viaggiando, come la pensano riguardo a questo tema, questo coinvolgimento di Antonella rispetto appunto a questo?
Danilo e Mattia partono che la pensano esattamente come lei, come Antonella. Chiaramente loro arrivano a Roma con l'idea di visitare la Roma by night e quindi di fare tutto un altro genere di divertirsi, esatto. E partendo con l'idea di divertirsi, poi la loro idea rimane poi quella, no? Loro non hanno quello spirito di curiosità che ha Antonella, di andare a sentire qualcosa di nuovo. E quindi, insomma, nel libro si capisce un pochettino che loro si appiattiscono su questo desiderio di divertirsi a Roma, mentre invece lei fa un percorso quasi filosofico.
Certo. E quando entra in questa chiesa, Santa Maria Maggiore, che è una delle chiese più grandi di Roma, mi sembra, una, se ricordo bene,
è una delle basiliche più belle,
delle basiliche più belle,
quelle dove il turista va, vai a San Pietro, Santa Maria Maggiore,
certo,
esatto, è una proprio di quelle più conosciute,
ed è lì che fa questo incontro,
è lì che fa questo incontro, è lì che le faccio incontrare questo, questo sacerdote
che si chiama Don Carlo.
Don Carlo si chiama Don Carlo. E sì, l'ispirazione di andare, di ambientarlo a Roma mi è venuta perché a Roma ci sono stato diverse volte, sono andato, beh, le prime due volte che sono andato a Roma ero ricoverato al Bambin Gesù, per cui non ho visto praticamente nulla, ma la terza volta che sono andato ci sono andato proprio come turista e ho avuto modo finalmente di farmi un'idea della Roma di cui parlavano tutti. E Roma è veramente il museo a cielo aperto di cui avevo sentito parlare. E ti dirò anche un'altra cosa, recentemente una persona che ha letto il libro mi ha detto: una delle cose che ti tiene più incollato al libro è proprio questo girovagare di questa ragazza che va per Roma e non sai dove può andare a parare, dove possa andare a parare. Ed è vero, perché Roma, dove vai vai, potevo farla finire ovunque, l'ho fatta finire a Santa Maria Maggiore, ma potevo farla andare al Colosseo o davanti alla Fontana di Trevi, e forse questo in effetti fa un po' da filo conduttore, questo, questo vagare per Roma, questo visitare da turista Roma.
Beh, a Roma c'è un'atmosfera diversa alla quale siamo, rispetto a quella a cui siamo abituati noi, insomma, un'atmosfera magica secondo me. Anch'io sono andato tante volte, ma tutte le volte è una, come dire, mi sento bene, mi trovo bene lì a Roma.
Sì, sì, sì. Io l'ultima volta che ci sono andato è stato per cantare in San Pietro col coro di cui faccio parte l'anno scorso, però di questa esperienza non ho potuto scrivere nel libro perché il libro era già in stampa, per cui quello è arrivato dopo.
Ecco, il dialogo con Don Carlo, quindi come si sviluppa con tra Antonella, appunto, e il prete?
Allora, la prima mattina non è un vero e proprio dialogo perché è lui che tiene una lezione, certo, e lei semplicemente ascolta. Mentre invece il secondo giorno lei ha il coraggio di andare a parlarci insieme, no? E a fargli delle domande che ovviamente sorgevano spontanee. Una persona che è digiuna di certi argomenti voleva qualche chiarimento, voleva sentire qualche cosa di più. E il sacerdote le risponde molto bene, da persona preparata, è un insegnante di teologia, ricordiamocelo. Però devo dire che la scintilla vera che fa scattare qualcosa nella sensibilità di Antonella arriva poi in un secondo momento, quando Antonella conoscerà un'altra persona, non so se si può dire, sì, diciamolo, la signora Leopardi, l'ho chiamata così, una signora di Roma che è una malata terminale, che le farà un discorso a cuore aperto, no? Da persona anziana che parla con una ragazza e che alla fine di questo dialogo con la signora Leopardi, che lei incontra in circostanze abbastanza fortuite a Roma, è quella conversazione al termine della quale Antonella dirà: ecco l'anima, che è il titolo del libro, no? Ed è una conversazione fulcro, secondo me, del libro, perché è proprio quello dal quale ho voluto prendere il titolo, perché questa signora qui non parla come un erudito che ha letto un libro e parla come un libro stampato, ma le parla proprio cuore aperto, no? Da persona anziana che dà dei consigli, degli stili, diciamo, di vita a una ragazza che invece ha ancora tutta la vita davanti. E quindi, mettendo insieme le cose sagge che le ha detto il sacerdote con il cuore della signora anziana, che quelle cose le ha messe in pratica tutta la vita, ecco, mettendo insieme le due cose, Antonella, secondo me, lì ha la scintilla che le farà molto cambiare il suo modo di vedere la vita, il suo modo di agire, di comportarsi in futuro.
Certo, Antonella arriva dalla signora Leonardi perché ce la porta Don Carlo, che doveva andarla a trovare.
Esatto, sì, no. Sì, lui stava andando da questa signora,
dice, venire
periodicamente
con me.
E le dice, le chiede se voleva andare. Lei naturalmente era curiosa di parlare col sacerdote, dice sì, ti accompagno, e l'accompagna a casa di questa signora.
Certo, va bene, allora ci fermiamo per uno stacchetto musicale, poi continuiamo. Ecco, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Andrea Re, e stavamo parlando della signora Leopardi, una persona anziana, semplice, no? Che comunque dice alcune cose ad Antonella, che in questo caso era accompagnata da Don Carlo, che la fanno ulteriormente riflettere.
Sì, a questo proposito volevo leggere quattro righe che la signora dice ad Antonella. Le dice: «Mia cara, noi tutti perderemo ogni cosa, ma se crediamo che la nostra anima sia immortale e che quello che stiamo vivendo non è nulla in confronto a quello per cui stiamo vivendo, la fede diventa una grande consolazione, ma ti dirò di più, diventa una grande forza». Ecco, il discorso è centrale nel libro, è difficile sintetizzarlo in poche parole. Però ecco, la signora Leopardi fa capire che non ci sono scorciatoie. Le persone, quando hanno fede, non cercano di farla facile. Le dice: avrai tante croci, ci saranno tante avversità nell'arco della tua vita, sei giovane.
Certo.
Però ecco, se tu riesci a farti guidare da questa fiducia, da questa fede, che lo stai facendo per un motivo, ecco che anche le tue croci ti sembreranno sopportabili, no? E la fede, dice, sarà la tua grande consolazione, anzi una grande forza.
Certo, più leggere. Va bene, poi c'era un altro passaggio sul quale volevo farti fare un commento, i rapporti uomo-donna, ma nello specifico si parla di egoismo e di altruismo. Ecco, no, questo è un passaggio che mi era sembrato carino e degno di essere, come dire, commentato.
Sì,
Andrea.
Allora c'è uno dei
abbiamo
due
un paio
amici
di minuti
di Antonella che dice: l'altruismo è una buona dote, ma bisogna poterselo permettere. Quando avrò tutto ciò che desidero, potrò diventare altruista e aiutare gli altri ad arrivare dove vogliono. Ecco, e lei ribatte, no? Gli dice: vabbè, non hai capito bene quello che significa essere altruisti, perché se tu prima pretendi di avere tutto prima di poter dare qualcosa agli altri, non darai mai niente a nessuno. E gli fa un esempio un po' particolare, un po' bizzarro, che è quello del famoso episodio di Excalibur di Fantozzi, no? Quando la Pina gli nasconde la spada per fargli perdere il torneo, perché non voleva che Fantozzi vincesse il torneo e si sposasse con la principessa. Quando però lo vede, il povero marito, umiliato da tutti gli altri combattenti, gli passa la spada e lo aiuta a vincere, dandogli Excalibur, che era una spada invincibile. Ecco, questo è l'esempio di come tante volte, per rendere felici le altre persone, ci tiriamo indietro noi, facciamo qualcosa che va contro il nostro interesse, ma per fare qualcosa di bene a una persona alla quale vogliamo bene, vogliamo il suo bene.
Ecco, questo mi sembra un passaggio importante, e l'hai commentato bene con questo esempio di Fantozzi e della Pina. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Senti, Andrea Re, grazie di essere stato con noi. Ricordo il libro, Ecco l'anima, Andrea Re è l'autore, PubMe è l'editore.
È l'editore, sì.
Lo potete trovare in internet, lo potete trovare...
Qui a Saronno... ce l'ha in Secchi, in centro alla cartoleria al Secchi, lo rifornisco io, ma in libreria, se lo ordinate o su internet, si scrive Ecco l'anima Andrea Re, in internet viene fuori il link per ordinarlo.
Perfetto, grazie Andrea e una buona giornata a
tutti. Grazie di avermi invitato.